Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, bentrovati l'8 di dicembre 2018.
Ciao a tutti, buon 8 dicembre che è sempre una festività, esatto. Noi oggi ci troviamo all'8, alle 8. Qualcuno è meno fortunato di altri perché oggi cade di sabato, che per qualcuno è già un giorno di fermo lavorativo, quindi magari c'è qualcuno che rosica, che dice porca miseria, mi è capitato l'8 di sabato, accidenti, non possiamo. Vabbè, noi comunque
in generale manco viene pagato nei contratti nazionali.
Sì, giusto, quindi effettivamente è una sfumatura non da poco, e anche perché ancora una volta è il momento un po' borderline all'interno del quale la festività si va a intrecciare con, in questo caso, insomma, prettamente canovacci di religione, in questo momento quella che può essere giudicata la religione del nostro Stato, un concetto all'interno del quale, insomma, mi piace entrare poco, però prevede questo giorno di festività, quindi, insomma, che si creda o meno, che si abbia fede o meno, insomma, è festa, siamo contenti lo stesso, quando è festa è sempre, sempre buono, è sempre bello. E anche a proposito un po' di questo, noi oggi proviamo anche a intavolare quello che può essere il nostro discorso, ovvero partiamo proprio da questo, dalla festività religiosa che viviamo con serenità, per poi andare a intrecciare l'argomento in una serie di sfumature che sulle quali piace grandemente sproloquare a me e al direttore Tobia De Salvi.
Il tema del Natale, che aspettavamo diventasse un tema scottante rispetto all'attualità, dopo quello dei migranti con la stagione invernale, il tema dei presepi poteva diventare il tema principale dei tweet del ministro dell'Interno. E per ora questo tema, diciamo, ancora per fortuna rimane sotto traccia nel gossip, un po' come la frutta e la verdura per combattere il caldo. Fatto sta che il tema è evidentemente un tema sensibile, perché si tratta di capire se la festività religiosa è un elemento di divisione, di discriminazione, o se la festività, che in questo caso è una festività nazionale, quella di Natale e Santo Stefano, è e può essere, deve essere invece l'occasione di celebrare sia in maniera laica sia in maniera religiosa uno di quei momenti di socialità che si vive, per esempio, nell'occasione del Natale, che è una festa che, come diciamo tutti gli anni, affonda le sue radici nei cicli del sole, rispetto al fatto che le giornate cominciano da lì in avanti ad allungarsi, ed è una festività che ha assunto nella tradizione cristiana il tema della nascita, della natività, il tema della famiglia, il tema degli affetti. È un'occasione per chi, indaffarato come sono gli adulti alle nostre latitudini tutto l'anno, trova l'occasione magari di rivedersi con qualcuno per un fraterno abbraccio. E il tema che vogliamo affrontare oggi, il nostro pensiero, il nostro abbraccio, va ad Asia Bibi e alla sua famiglia, vittima di persecuzione religiosa, là dove la religione invece è un elemento di divisione, in quelle società che non hanno ancora accolto il principio della divisione tra religione e Stato, e di questo parliamo nella puntata di oggi. Per affacciarsi sull'Oriente cominciamo da Francesco Guccini.
Venezia.
Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare, la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi, Venezia la vende ai turisti che cercano in mezzo alla gente Europa o l'Oriente, che guardano alzarsi alla sera il fumo o la rabbia di Porto Marghera. Stefania era bella, Stefania non stava mai male, ma è morta di parto gridando in un letto sudato d'un grande ospedale. Aveva 20 anni, un marito e l'anello nel dito, mi han detto confusi parenti che quasi il respiro inciampava nei denti. Venezia è un albergo, San Marco è senz'altro anche il nome di una pizzeria, la gondola costa, la gondola è solo un bel giro di giostra. Stefania d'estate giocava con me nelle vuote domeniche d'ozio. Mia madre parlava, sua madre vendeva Venezia in negozio. Venezia è anche un sogno di quelli che puoi comprare, però non ti può ritrovare con l'acqua alla gola e un dolore a livello del mare. Il doge ha cambiato di casa e per mille finestre c'è solo il vagito di un bimbo che è nato, c'è solo la sirena di Mestre. Stefania fondando, Stefania ha lasciato qualcosa, novella 2000 e una rosa sul suo comodino. Stefania ha lasciato un bambino, non so se i parenti gli ha fatto davvero del male, vederla morire ammazzata, morire da sola in un grande ospedale. Venezia è un imbroglio che riempie la testa soltanto di fatalità, del resto del mondo non sai più una sega, Venezia è la gente che se ne frega. Stefania è un bambino, comprare o smerciare, Venezia sarà il suo destino, può darsi che un giorno saremo contenti di esserne solo lontani parenti.
La vicenda di Asia Bibi, per chi non la conoscesse ancora, è la vicenda di una donna perseguitata per la sua religione cristiana in terra di Pakistan, diverbio tra lavoratrici, quindi una delle situazioni più fastidiose in cui proprio gli oppressi e le donne oppresse tra di loro bisticciano perché lei non avrebbe potuto prendere l'acqua, toccare l'acqua o fare chissà cosa, perché e lei in tutto questo si sarebbe alterata e avrebbe offeso il profeta Maometto, cosa che noi riteniamo assolutamente legittima qualora l'avesse fatta, ma che ha da questo punto di vista scatenato un processo, una caccia alle streghe. Lei era la strega. Fatto sta che dopo le prime condanne a morte, alla fine la Corte Suprema l'ha assolta. Lei non è responsabile, ma ciò non significa che in quella società, che per la feroce mentalità retrograda e islamista, lei sia comunque meritevole di condanna.
Beh, è chiaro che il caso è molto delicato, perché, direttore, quando dalle nostre parti qualcosa del genere va avanti sul posto di lavoro, si è anche perso il posto di lavoro, ma per una zuffa di solito, per qualcosa che fosse appunto il giusta causa. In questo caso il diverbio è andato ben oltre, si è andato a scomodare addirittura proprio la vita stessa. Infatti la condanna a morte è stata quella sulla quale ci si è scontrati per anni, perché la vicenda mette le radici molto indietro, credo 2009 o 2010, e per fortuna si è riusciti ad avere quello che può essere un raziocinio e ad avere quindi ospitalità da parte di un paese europeo, credo che sia l'Olanda, per fare in modo poi ovviamente che il tutto potesse riuscire più o meno a risolversi in un ambito che non fosse così esagerato come addirittura la pena di morte. Parliamo di casi dove la terra intreccia molto, come diceva il direttore, intreccia molto la propria costituzione, se così la vogliamo chiamare, a quello che è il reticolato religioso. È un po' il problema per cui spesso si dibatte circa i nostri crocifissi a scuola. In un paese laico potrebbe anche essere normale non trovarli. In realtà ci sono delle terre dove appunto l'intreccio tra regolamenti costituzionali, legislativi emotivi e religiosi è talmente radicato che effettivamente la sfumatura può essere talmente sottile o addirittura non esserci, tanto da poter incorrere in casi come questi. Al di là di quello che può essere il nostro, la nostra vicinanza, ovviamente, e il nostro appoggio, chiaramente, perché tutto si risolve in maniera assolutamente umana e cosciente, rimane che ovviamente il caso di Aya ci ha molto toccato, e fondamentalmente rimane una occasione di riflessione talmente massiccia che spesso mi fa pensare davvero come nella storia popoli abbiano avuto una serie di guerre religiose che portiamo avanti anche tuttora e tutt'oggi, e nell'effettivo non riusciamo a capire che effettivamente, probabilmente, cosa che più scontata magari non potrei trovare a dire in questo momento, che probabilmente se davvero un dio o più dei esistessero vorrebbero tutto fuorché il nostro scornarci l'uno con l'altro. Ad oggi addirittura questo porta una riflessione su quello che può essere addirittura la possibilità di perdere la vita, di essere portati alla pena di morte, o nel caso di Asia anche essere stuprata, che è stato il meno di tutte le sventure che ha passato questa poverina.
Puntata di oggi che dedichiamo all'avvento natalizio, al valore dell'inclusività delle feste, che hanno valore proprio quando in particolar modo le feste nazionali sono in grado di accogliere, raccogliere anche con riti diversi gli stessi significati. E lo stiamo dedicando ad Asia Bibi, e ci interrogavamo qui durante la musica di Ennio Morricone che significato possa avere il sovranismo, il celodurismo nazionalista alle nostre latitudini, se poi come dei vigliacchi ci si nasconde rispetto alle esigenze che hanno queste persone rispetto alla battaglia contro la ferocia degli islamisti, contro la ferocia di situazioni sociali, di sistemi giuridici che sono incivili, che sono barbari dal punto di vista della nostra tradizione giuridica e civile, che questi fantomatici difensori del nostro continente sarebbero gli unici in grado di difendere. In tutto questo, della realtà concreta delle donne cristiane perseguitate da quei paesi, non gliene frega nulla a nessuno, perché evidentemente questa posizione, questa internazionale del sovranismo, non è nient'altro che l'internazionale della vigliaccheria, in cui l'importante è che l'attentato islamista avvenga un po' più in là, perché l'unica cosa importante in qualche modo è cercare di preservare un piccolo mondo antico, di chiudere la porta, cercare di buttare fuori, cercare di farci diventare vecchi prima che il mondo si affacci dentro alla nostra esistenza. Ecco, tutto questo per noi è intollerabile, questa è la mia opinione personale. Sono, diciamo, molto, da un lato, felice del fatto che un paese come l'Olanda probabilmente sarà in grado di dare ad Asia Bibi la tutela e l'asilo politico, che l'Unione Europea abbia già provveduto a quanto pare a fornire i necessari visti, e sono altrettanto schifato di quanto invece nel nostro paese ad oggi si stia discettando su quanto l'asilo politico si possa essere concesso solo con comprovate situazioni. Il punto vero è che la civiltà giuridica di questi che si dicono difensori della civiltà giuridica europea è invece a livello dei talebani.
Il problema grosso è che questo tipo di azioni plateali da parte di quel tipo di religione chiaramente lascia campo libero e larghissimo spazio a quelli che sono i canali di cattiva informazione. All'interno del calderone, infatti, si mette qualunque musulmano, si mettono le moschee, si discute anche il loro diritto a pregare in una terra che può non essere necessariamente la loro, e all'interno di questa ignoranza trova poi terreno fertile quella che è l'informazione nostra, all'interno della quale, ancora una volta, come in un sistema di scatole cinesi, andiamo a trovare il male in tutto ciò che è una religione, purché non sia la nostra. Fondamentalmente questa cosa trovo un concetto molto irritante, e ancora una volta ritengo che la nostra informazione, cattiva informazione, stia portando nel corso dei decenni davvero a plasmare le teste senza riuscire a fare in modo di tirare dalle teste stesse un minimo di riflessione che sia effettivamente costruttiva e personale. Stiamo cadendo, e ormai forse siamo caduti, all'interno di una rete di cattiva informazione sovranista, se qualcuno la vuol chiamare così mi va anche bene, però un'informazione che tende a giudicare un cattivo che non solo magari di cattivo c'ha poco o niente, ma soprattutto in quanto diverso da noi.
Thank you.
Ultima parte della puntata di oggi, blasfemia, accoglienza, che cosa significhi difendere i nostri valori tradizionali, che cosa sia, quale sia la nostra tradizione, chi sostiene che questa debba essere una tradizione di accoglienza, una tradizione di protezione per chi vede violati i propri diritti del proprio paese, perché la terra è di tutti e di ciascuno e non ci si può arrogare il diritto di violare quelli che noi riteniamo i diritti universali. Certo, in fondo a questa riflessione c'è un elemento di imposizione della propria sovranità. Si tratta di capire come e quale sovranità, per cui è sciocco chiamarli sovranismi, perché queste sono semplicemente l'affermazione della negazione, scusate il gioco di parole, di alcuni dei diritti fondamentali della persona, prima di tutto quello di scappare da un governo feroce, da situazioni di pericolo.
Ma guarda, non mi stupisce il fatto che l'Olanda abbia fornito la sua disponibilità a un certo tipo di ragionamento, anche perché non a caso l'Olanda è in Europa probabilmente la terra che dal punto di vista religioso, dal punto di vista etnico, dal punto di vista dello scambio culturale effettivamente ha radici che vanno decisamente molto indietro. Ricordiamoci che l'Olanda è una terra inventata dal nulla, tirata fuori dal mare, che nasce per motivi prettamente di evasioni fiscali, chiamiamola così, perché lì si riusciva a non pagare il dazio e le tasse sulle merci. Da qui nasce una terra di commercianti, quindi una terra di gente che scambia e ha scambiato storicamente culture, saperi, e infatti è una terra piena di religioni, piena di etnie, ed è una terra che è sempre stata molto delicata nell'inserirsi all'interno di temi religiosi. Infatti è un po' come se l'Olanda la tenesse a debita distanza quello che poteva essere, che può essere eventualmente il fraintendimento o l'appoggio ad una piuttosto che ad un'altra religione. Ha oltre 200 etnie, una città come Amsterdam per esempio, pertanto insomma facile credere e pensare che sia altrettanto facile la convivenza tra questo tipo di religioni e tra appunto etnie molto differenti. Non mi meraviglia dunque che l'Olanda si sia spinta in questo tipo di direzione. Ho grande piacere nel riscontrare come effettivamente tutta un'Europa si sia unita intorno al caso e si sia riuscita e abbia in qualche maniera sbloccato un meccanismo che diventava molto rischioso.
Sì, fatto sta che, detto tutto questo, la situazione ancora è intrappolata all'interno del sovranismo pakistano, dell'incapacità di questo paese, probabilmente della mancanza di volontà di liberarsi degli elementi più feroci della sua tradizione. E la domanda che tutti noi ci poniamo è se sia giusto o meno che queste tradizioni possano continuare a reprimere, sopprimere, impedire la vita sulla terra, perché evidentemente in quelle condizioni la vita sul pianeta perde di senso, perde di valore, perde di significato. La mia risposta personale è che assolutamente no, e per evitare questo non possiamo fare altro che affermare con coraggio e con determinazione i diritti civili di chi, che almeno da noi essi possano valere. Poi non c'è dubbio che ci sarebbe bisogno di un attivismo superiore da parte dei nostri paesi, e il fatto che questo non avvenga lascia pensare che in fondo alla fine di difendere i nostri valori ci interessa il giusto, perché poi tutto sommato perché doverci complicare la vita per una persona che in fondo ha litigato, forse sarebbe stato meglio che non avesse affermato i suoi diritti. Ecco, questa è una china scivolosa che non vogliamo assolutamente assecondare, ed è per questo che abbiamo oggi dedicato la nostra puntata ad Asia Bibi.
Preferiamo dunque un raziocinio abbastanza profondo e che decisamente possa distaccarsi da alcune razionalità che insomma di razionale hanno poco. Ciao a tutti, ci vediamo la prossima settimana.
Buon weekend e buon calendario dell'avvento a tutti quanti.